Riflessioni sulla morte. Io sono un giovane di 42 anni e vedo al supermercato, vedo l'epigrafi, no? Uomini e donne anziani di 80 anni, 90 anni che hanno subito un arresto cardiaco e che quindi sono morti. E anch'io muoio. Allora questa riflessione sulla morte sta a significare questo, no? E tutto quello che faccio scompare e non posso portarmelo dietro, non posso portarmelo dietro. Allora viene da capire che questa riflessione è ampia, non è una piccola riflessione, perché è la riflessione che ho fatto questa mattina mentre mi recavo al corso in macchina. Attenzione. Vivo, ecco, devo soffiarmi da su un attimo. io vivo e poi muoio. Allora il discorso è questo: non è che io muoio e vado nella gioia. Sto presentando la dottrina cristiana, solo che io la presento in termini filosofici, la sto spiegando. L'episteme è la razionalizzazione della fede, l'episteme è la ragione che corrisponde alla fede. Nel rapporto tra fede e ragione, la ragione nella sua definizione propria, cioè scientifica in senso epistemico, è l'episteme. Allora, non è che io muoio e vado nella gioia, come dice Severino, no, non è così semplice il discorso. Io muoio e è una gioia condizionata. Io incontro qualcuno che analizza la mia vita per stabilire se merito questa gioia. Nel senso che io ho 42 anni, a 80 anni sono nell'epigrafe, arresto cardiaco, muoio. E non posso portarmi dietro tutto ciò che mi retisce, le proprietà, il reddito, il patrimonio, no? Poi gli affetti, eccetera, no. Non posso portarmeli dietro, li ritrovo, ma non è questo che intendo dire. Intendo dire che muoio, è finito lì. Allora, il senso della vita. E quindi io praticamente, no, con tutti i miei bisogni, no, i bisogni anche di piacere, io posso per esempio fare una vita dissoluta, consumarmi nel piacere, muoio e vado nella gioia. E no, non funziona così, non funziona così. È la virtù, il concetto di virtù, cioè io sono inserito in un contesto di relazioni e non sono inserito in un contesto storico che prescinde dalle determinazioni storiche concrete. C'è molta sofferenza, c'è sofferenza nelle case di riposo, c'è sofferenza negli ospedali, c'è sofferenza in società. I giovani sono disoccupati, cioè mi si chiede di dare un mio contributo per l'elevazione, per l'edificazione della società. Non un contributo assoluto, io domino il mondo, un contributo nel senso che inserito nel contesto in cui sono inserito concreto, per esempio la ricerca del lavoro, il lavoro che sto facendo eccetera, io devo fare bene le cose che devo fare, cioè è l'etica. Poi altra cosa è la vita privata e anche lì la Chiesa, il laico non ragiona così, ma la Chiesa ti chiede un comportamento coerente anche nella vita privata. Quindi non si è sradicati dal contesto, si è inseriti in un contesto e tu incontri delle persone e tu queste persone ti affezioni perché soffrono, piangono, hanno bisogno e quindi tu sei chiamato ad aiutarle. Allora muori e vai nella gioia. Poi tu, dice Severino, muori, vai nella gioia e basta così. No, tu muori e vai nella gioia, ma l'episteme, a differenza di Severino, l'ha fatto anche Severino e io non ho letto cosa dice Severino. Severino è uno che ha filosofato per convincere se stesso. L'episteme invece è la struttura. Cioè tu muori e vai in una struttura. Cioè tu muori e ti ritrovi in un contesto. Non è che tu muori e trovi le persone che hai trovato in vita. Tu muori e ti relazioni a queste persone in modo strutturato e c'è un mediatore tra te e queste persone, colui che ti valuta nel giudizio, colui che valuta se quello che tu hai vissuto della tua vita ha corrisposto ai principi di quella che in filosofia si chiama etica, filosofia morale. Cioè non è che i professori universitari perdono il tempo a dire stupidaggini, no? Questo è un approccio fenomenologico che ti fa capire che quelle non sono stupidaggini. Loro lo fanno dal punto di vista della teoria, ma tu, guardandoti intorno, capisci che sei inserito in un contesto. Se vivi in famiglia, cosa vogliono i tuoi genitori da te? Cioè, è possibile che per fare un paradosso, no? Che la prima idea che ti viene della vita è di andare a recitare dei film porno? Cioè, cos'è? L'idea che tu hai della vita è di godere il più possibile, come dice il film The Blade Runner, godi più che puoi, perché tu hai i genitali e quindi consumati più che puoi. Cioè, è questo l'inserimento fenomenologico primario in cui è inserito l'uomo? Gli ospedali hanno i malati, le case di cure hanno gli anziani, poi ci sono le cooperative di disabili, i giovani che non trovano lavoro, cioè tu sei inserito in un contesto sociale, ti si chiede di portare un contributo per sollevare la sofferenza delle persone. Il tempo che tu vivi viene analizzato, quando muori tu subisci un processo, il processo di Kafka, il giudizio universale. Un processo in cui viene analizzato ogni secondo della tua vita perché abbia senso, e ti si chiede, e ti si valuta la vita e dice sì, questo va nella gioia, oppure no, questo non merita. Questo, già declinare il concetto di meritare è già presupporre il sistema cristiano. Questo merita o non merita la gioia? Ecco, quindi tutto da vedere, muori e vai nella gioia, come dice Severino. E poi proseguiamo il discorso. Le persone che fanno il male, no? Se tu sospetti che un uomo in giacca e cravatta fa il male, ti danno del paranoico. Beh, divertente questo concetto, divertente, no? Cioè, tu sai che Tangentopoli era fatta di uomini in giacca e cravatta, quindi inutile che tu dici se sospetti sei un paranoico. Uomini in giacca e cravatta rubano. E allora perché lo psichiatra ti dà del paranoico? Perché se tu dici i servizi segreti fanno gli attentati sei un paranoico? Cioè, si tratta di essere o ingenui e quindi stupidi o paranoici in senso psicotico, e c'è quello che io ho chiamato il legittimo sospetto. Tu sai che gli uomini in giacca e cravatta rubano, frodano, sono corrotti, tu sai che stimati professionisti possono essere delle persone immeritevoli, quindi sospettare appartiene a un concetto di non ingenuità, cioè di salute mentale. Cioè sospettare è lecito, perché sospettare è guardarsi attorno e capire che il male non lo fa solo quello col barbone dell'Isis, lo fa anche l'uomo in giacca e cravatta che sta dietro il barbone dell'Isis, per intenderci. Ci sono diversi livelli di sospetto. C'è un livello per cui tu non sei in grado di fregare quella persona. Se l'idea del paranoico è perché tu sei schierato col male. Allora queste persone che fanno il male, che piazzano le bombe, no? Queste persone che irretiscono il genere umano e che fanno precipitare gli aerei, queste persone non è che sono atee. Il discorso prosegue, no? Le persone che vivono come se Dio non ci fosse, non è vero? Loro possono anche essere profondamente credenti, e come George Bush padre è sicuramente credente e pensa di avere Dio dalla sua parte, no? E cioè le persone che fanno il male, e qui il concetto non è se Dio esiste o se Dio non esiste, il concetto è quale rappresentazione hai di Dio, perché se tu hai la rappresentazione di un Dio che non ti conduce ad amare il prossimo, secondo il cristianesimo, il cattolicesimo, tu hai una rappresentazione di Dio che è come se Dio non esistesse. Cioè, a cosa serve quel Dio che non impatta nella tua vita? Lui dice, ma Dio impatta nella mia vita, è lui che dice che mi legittima nel fare il male agli altri. E quindi tutto dipende dal concetto che uno ha di Dio, la forma della rappresentazione di questo Dio. Perché è chiaro che su questo concetto interferisce Satana. Perché è ovvio che gli uomini sono tutte creature di Dio e sono tutti uguali. Se un uomo è profondamente convinto che gli uomini siano diversi, cioè è razzista, ma non razzista il negro, sappiamo che nei board of directors delle multinazionali ci sono molti neri, Cioè, non è che è un razzista. Se uno è convinto che tu non devi amare quella persona, gli piazzi la bomba, quelli di Bologna, fai la strage, se tu sei convinto che quello che hai fatto era necessario, tu hai una rappresentazione degli uomini, non tutti figli dell'unico Dio. Questo è il concetto. Cioè, la Chiesa cattolica è circondata, no? Oltre ai martiri fuori dall'Europa, la Chiesa è attaccata, si vede quello che è stato fatto a Ratzinger. Se tu sei convinto che Dio non sia dalla parte del Papa, che sei convinto che Lutero abbia ragione, se tu sei convinto che sì, siamo tutti figli di Dio, ma è lecito piazzare una bomba, significa che è una rappresentazione di Dio su cui interferisce Satana. Hai una falsa rappresentazione di Dio, hai un falso concetto di Dio. Tu dici sei credente, o sei ateo, o sei credente, ma guarda che Dio in cui tu credi, che ti legittima, che ti dice piazza la bomba, in realtà è un falso Dio. Ti avviso, guarda, che stai fraintendendo la verità. Se tu attenti a Ratzinger, lo inganni, se tu pensi che Dio non stia dietro Ratzinger, se tu non credi nell'unigenito figlio di Dio che legittima la Chiesa cattolica, tu hai una falsa rappresentazione di Dio. Così George Bush padre, no, che sapeva delle torri gemelle, cioè il George Bush figlio nell'asilo, versa lacrime, ma si vede che recita. Se tu ti getti dall'aereo facendo il paracadutista perché tu sai che Dio è con te e quindi non ti succede nulla, tu stai ingannando te stesso. È vero che caschi e non ti succede niente, ma tu stai ingannando te stesso perché Dio non sta dalla tua parte. Dio sta dalla parte dei pontefici di Roma, del cattolicesimo, non di Lutero e di Zwingli, queste persone qua. Ecco, perché è così semplice il concetto del Papa, che Dio sta dalla parte del Papa? Perché io ti posso dimostrare, e dovrei fare un'esposizione apposita, io ti posso dimostrare facilmente, in base al concetto, al principio logico-etico, cioè della corrispondenza tra teoria e pratica, ti posso dimostrare che la Chiesa di Roma difende una concezione dell'uomo alta dell'uomo, per cui nessun uomo soccombe. Se tu non sposi questa concezione o dici sì, io così, ma in realtà così, così, ecco che vedi, constaterai nel tuo comportamento che non ami realmente le persone. Anche il cattolico progressista. Ah, sto dalla parte dei poveri, però sull'aborto ho le mie posizioni. Vedi che già tu restringi il campo dell'amore. Solo un santo come Ratzinger ha un campo dell'amore a 360 gradi per gli uomini, non certo per i diavoli. Ecco, queste considerazioni sono riflessioni sulla morte, nel senso che finiamo tutti all'obitorio e quindi è inutile attaccarci ai beni, agli affetti, alle cose. Siamo pellegrini su questa terra, si finisce nella tomba. E non è che tu vai nella gioia, è tutto da vedere se vai nella gioia. E circa l'obiezione, no, non vai nella gioia, vai nel nulla, questo è un altro discorso da affrontare. Su questo discorso dovrei ragionare di più. Perché io ho ragionato poco su questo discorso? Nel sito si parla poco di nulla, il neoparmenidismo parla solo di nulla, invece in difesa dal nulla, mentre invece questo sito parla di inferno, non di nulla. Su questo punto ho ragionato poco. E c'è chi sa perché ho ragionato poco. Perché la questione del nulla è la questione del dubbio di fede. E c'è chi sa che io ho una particolare concezione del dubbio di fede, nel senso che sono problemi che non mi toccano.